senso dell'8 marzo non si limiti a un giorno. Potrebbe sembrare un titolo un po' provocatorio, ma in effetti ha lo scopo di lanciare una sfida con una domanda di partenza apparentemente ovvia. Cosa possiamo imparare da questo episodio? Ognuno può dare la sua versione di risposta, saranno tutte risposte giuste e valide, ma vorrei sottolineare che trovo in senso lato due cose da imparare. Imparare a vedere la donna samaritana con gli occhi di Gesù e imparare a vedere Gesù con gli occhi della donna samaritana. Quindi mi soffermerò solo su alcuni passi e vedere di cogliere un po' questi aspetti. Allora parto dal versetto 13, dove nel dialogo tra la donna e Gesù troviamo che Gesù a un certo punto le risponde, sappiamo che tutto parte dall'acqua, dal pozzo, dalla sete. Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Che strano discorso. Ma più avanti Gesù parlerà ancora dell'acqua viva, ma anche del pane della vita, rivolgendo analoghi inviti che si riassumono in venire a Gesù, credere in Gesù. Infatti più avanti nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 6, versetto 35, leggiamo che Gesù dirà: «Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà mai più sete». Mai più fame. Mai più sete. Che bello. Ma ecco che Gesù, con questi esempi comprensibili da tutti, propone qualcosa che risulta irrealistico alla ragione umana: non avere mai più fame, non avere mai più sete. Cosa vuole insegnare Gesù con questi strani discorsi? L'acqua e il pane sono necessari per soddisfare, ma solo temporaneamente, dei bisogni naturali che si ripresentano continuamente, quotidianamente. E sappiamo bene che l'acqua da bere occorre procurarsela e che il pane da mangiare bisogna produrlo, e con il sudore della fronte, ricordiamo. Quello che Gesù offre, l'acqua viva e il pane della vita, simboli dello Spirito Santo e della parola, ha invece lo scopo di soddisfare pienamente e definitivamente quei bisogni che costituiscono il vero benessere interiore. I bisogni dello spirito, i bisogni dell'anima, i bisogni del cuore. Ecco perché può affermare quell'incredibile mai più fame, mai più sete. Possiamo provare a indicare alcuni di questi bisogni che Gesù può soddisfare pienamente: fame e sete di verità, di risposte a domande difficili, i tanti perché, di pace, bisogni di giustizia, di perdono, di amore, di consolazione, di guarigione interiore. Ma se questi sono dei bisogni che più o meno tutti sentiamo, ci sono delle particolari circostanze nella vita dove questi bisogni si fanno sentire in modo ancora più impellente. Pensiamoci. Un cuore profondamente ferito, un passato rovinato, delle tempeste interiori, il peso dell'ingiustizia, un trauma, un abuso, la paura del futuro, una mente oppressa, una debolezza che incatena, il senso di solitudine o di isolamento, delle delusioni o anche appunto delle domande difficili alle quali si cercano risposte. E allora da questo scaturisce un invito. Se senti ancora assillante nel tuo cuore una fame o una sete che desideri vedere soddisfatta, non correre a destra o a sinistra. Vai a Gesù, la fonte di acqua viva, il pane della vita. Andando avanti nel racconto, al versetto 16, Gesù spezza il dialogo e viene fuori con una uscita un po' estemporanea. Dice alla donna: vai a chiamare tuo marito. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, hai detto il vero. Una risposta vera può a volte essere una risposta ambigua, per nascondere la vera realtà delle cose. Ma potrebbe anche essere una maschera dietro la quale nascondersi. La risposta sbrigativa della donna poteva significare: sono una donna libera, oggi diremmo una single, il che poteva essere interpretato con il non essere sposata. Oppure voleva forse nascondere di avere più volte divorziato, o di essere rimasta più volte vedova. Di fatto, sembra che con la sua risposta voglia cercare di dirottare l'argomento per lei scottante che Gesù aveva sollevato con la sua domanda. Gesù comunque è straordinario. Quanto abbiamo da imparare da lui. Non solo non giudica la donna, ma ha parole di apprezzamento per la risposta che ha dato. Hai detto il vero. Questo ci ricorda quanto Gesù stesso ha detto in precedenza: sono stato mandato da Dio per salvare e non per giudicare. Allora la donna la passa liscia? No. Gesù mette subito le cose in chiaro. Pur non giudicando, non lascia spazio all'ambiguità, perché lui sa sempre come stanno le cose. Svelando la privacy della donna, provocherà in lei ben più che un semplice stupore. E allora sorge una domanda. Ti sei mai trovato a nascondere agli altri qualcosa di personale, con affermazioni vere, ma sotto sotto ambigue, anche se forse poteva trattarsi di una forma di autodifesa? Andiamo avanti. Saltiamo al versetto 21, sempre avendo presente tutto il dialogo. A un certo punto Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che, e dovremmo sapere che cosa segue. Facciamo bene attenzione a questo momento della conversazione, perché è un momento che definirei culminante, illuminante. Gesù sta per annunciare uno dei più profondi fondamenti teologici sul tema dell'adorazione. Uno degli argomenti da allora più studiati e sui quali tanto è stato scritto, detto, predicato. Lo fa con un atteggiamento che definirei rispettoso, affettuoso, gentile. E a chi si sta rivolgendo? A una donna. Donna, credimi. A una donna samaritana, figlia di un popolo tanto disprezzato dai giudei. Una donna della quale Gesù conosce tutti i retroscena della sua vita, forse non proprio esemplare, ma che non considera motivo di disprezzo, di presa di distanza e tantomeno un ostacolo a ciò che stava per rivelare di così profondo. Gesù è sempre stupendo. Esprime in modo sorprendente tutto il suo rispetto e la sua considerazione verso questa donna, una donna che dimostra di essere colta, informata, in grado di sostenere una conversazione così impegnativa, profonda, di alto livello, una donna coraggiosa e desiderosa di sapere. Che contrasto con le interpretazioni riduttive e restrittive che ancora oggi vengono date a questo, al passo dove l'apostolo Paolo scrive «Tacciansi le donne». Che contrasto l'atteggiamento di Gesù con queste interpretazioni. Andiamo avanti. A un certo punto la donna dice a Gesù «Io so che il Messia, cioè il Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa». Osserviamo attentamente. L'affermazione della donna manifesta una precisa aspettativa. Questo mi ha portato a pensare a un'altra affermazione con la quale veniva espressa ben altra aspettativa, quella dei due discepoli sulla via di Emmaus, i quali, parlando con questo personaggio che non avevano ancora capito chi fosse, dicono: speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. L'aspettativa della donna samaritana era incentrata su ciò che il Messia atteso avrebbe annunciato, segno evidente che lei sentiva un bisogno profondo di comprendere qualcosa di più, qualcosa di nuovo, un bisogno di completezza. Ma per questo bisogna essere disposti all'ascolto, bisogna dedicare del tempo, bisogna fermarsi per sfuggire alla fretta, che è sinonimo di superficialità, di «ne so già abbastanza». La donna era venuta lì con uno scopo, ma si è fermata. Lo scopo è diventato secondario. L'aspettativa dei due discepoli, invece, mostra ciò che essi in realtà attendevano: uno strumento per ottenere quello a cui realmente aspiravano. Non cercavano parole, ma fatti eclatanti per la liberazione di Israele. Che contrasto! Vero è che quando i due discepoli hanno cominciato ad ascoltare Gesù, avendolo riconosciuto, le cose in loro sono cambiate. domanda. Quale è la tua aspettativa quando cerchi Gesù? Quando ti rivolgi a Lui? Ricerchi e ti poni all'ascolto di quel ogni cosa che Gesù ti vuole rivelare, insegnare? O ti basta quello che sai, ricercando al massimo quel poco di cui pensi di avere bisogno? Gesù risponde e le disse: sono io che ti parlo. Folgorazione. Avrei voluto vedere gli occhi di quella donna, lo stupore. E risulta, tra l'altro, essere questa la sola volta che Gesù dichiara di essere il Messia al di fuori della cerchia dei dodici e prima del suo processo. E lo fa rivolgendosi a una donna e per di più a una samaritana. Sono io che ti parlo. Non poteva limitarsi a dire sono io. Perché aggiunge che ti parlo? Dio che parla. L'acqua e il pane sono i due primari elementi di vita, ma ci viene detto che non di solo pane l'uomo vive, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Domanda: quanta attenzione poni al Gesù che parla, al Gesù che ti parla personalmente? La ricerca animata da un cuore aperto e sincero, ecco il bell'atteggiamento della donna samaritana dalla quale possiamo e direi dobbiamo prendere esempio. Andiamo avanti. Arrivano i discepoli. Perché discorri con lei, con una donna? Ecco l'atteggiamento conformista dei discepoli che mi porta a riflettere se le cose oggi siano poi così diverse da allora e domandare: tu, uomo, che considerazione hai della donna? E tu, donna, qual è la tua considerazione di te stessa? Andando avanti nel racconto, leggiamo che la donna lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La donna è colpita dalle parole di Gesù. Realizza che sta vivendo un'esperienza particolare, del tutto nuova, quasi incredibile, e si sente spinta a condividerlo con la sua gente. Ma prima cosa fa? Lascia la brocca. Non credo che questo sia un particolare insignificante. Era venuta al pozzo per attingere acqua, per soddisfare la sete. Ora questo scopo passa in secondo piano. Capisce di aver trovato ben altro genere di acqua, al punto che la brocca poteva dimostrarsi una limitazione, se non addirittura un impedimento all'urgenza che sentiva. Eccola ora davanti alla gente. Abbiamo già visto come nel dialogo con Gesù abbia dimostrato di essere una donna colta, informata, preparata, capace di sostenere una conversazione impegnativa e profonda. Io so che, vale a dire, io sono a conoscenza, io sono consapevole che, io sono convinta che. Trovandosi davanti alla gente, non afferma di aver trovato il Messia, temendo che difficilmente sarebbe stata creduta. Era anche una stratega. Mette invece al centro il suo incontro con Gesù, ponendo l'accento su quel «mi ha detto tutto quello che ho fatto». In altre parole, mi ha toccato sul vivo. E pone questa esperienza come una valida argomentazione per poter considerare quell'uomo essere il Cristo. Quindi non fa un'affermazione. Pone piuttosto una domanda che sollecita una reazione, una presa di coscienza. Una risposta personale: non potrebbe essere lui? Domande. Con quali parole ti rivolgi a chi ascolta forse per la prima volta qualcosa su Gesù? Quanto tieni conto della sua sensibilità, delle sue difficoltà a comprendere ciò che per lei è del tutto nuovo e che invece per te sembra così scontato? La gente uscì di città e andò da lui, da Gesù. È il seguito del racconto. Trovo che questa frase parli ben più di quanto le poche parole possano far sembrare. Prima di tutto parla ancora della donna. Mi chiedo chi fosse realmente, quale posizione doveva avere nella città dove viveva, tra la sua gente. D'altra parte sappiamo come a quei tempi la donna veniva considerata, e non solo allora. Penso però dovesse essere una donna in vista, conosciuta, considerata, credibile, malgrado la sua vita coniugale palesemente movimentata e forse anche travagliata. Penso che tutti sapessero chi era e quali erano i vari risvolti della sua vita, dal momento che il matrimonio, e qui ce ne sono stati numerosi, era un atto pubblico, con tanto di festa. Poi questo passo parla della gente alla quale lei si rivolge. Penso alla considerazione in cui la donna doveva essere tenuta dai suoi concittadini dal momento che le hanno dato subito retta. Se così non fosse stato, altro che lasciare la città e quello che stavano facendo per andare a vedere. Cosa li ha spinti? Curiosità? Stranezza della notizia? O forse per le stesse aspettative espresse dalla donna? Avrebbero potuto dire: ma che stai dicendo? Cosa vai cercando? Chi è che non sa quello che hai fatto? Avrebbero potuto risponderle così. Certo, riflettevo, la vita allora era impostata su ritmi diversi da quelli nostri. Probabilmente l'orologio, la fretta e l'ansia dovevano ancora stravolgere i tempi, le abitudini e le relazioni, per cui oggi sembra che per certe cose non troviamo mai il tempo o non ne troviamo mai abbastanza. Torno a dire, trovo molto significativo il fatto che le hanno dato subito ascolto. che l'hanno presa sul serio. E mi chiedo se questo passo non sia lì anche per essere uno stimolo a noi uomini a dare un po' più ascolto alle nostre donne, magari con un atteggiamento un po' più ben disposto. Ma non possiamo sorvolare una domanda che le evidenze di questo passo fanno sorgere. Sei pronta a mettere in secondo piano i tuoi scopi, i tuoi interessi, quando le circostanze mostrano che in quel momento c'è altro nel tuo rapporto con il Signore o con gli altri a cui dovresti dare la precedenza? Andiamo all'epilogo del racconto. Al versetto 39 leggiamo: molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna: non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. La testimonianza della donna è stata la molla che aveva suscitato attenzione e interesse. Le hanno creduto. L'acqua viva di Gesù che la ha dissetata ha portato a far sgorgare da lei quei fiumi di acqua viva che hanno portato altri a dissetarsi di quell'acqua. Infatti, udranno da Gesù parole che confermano quanto la donna aveva condiviso e lo invitano a trattenersi da loro per ascoltarlo ulteriormente. Non bastava più ciò che li aveva spinti a uscire dalla città. Quello che è scritto ai versetti 41-42 è straordinario. E molti di più credettero perché hanno udito e ora sanno. Hanno udito e ora sanno. La fede poggia su basi solide. Hanno trovato l'acqua viva, il pane della vita che ha pienamente soddisfatto la loro fame, la loro sete. Per questo motivo hanno potuto affermare: ora sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. La donna è uscita di scena. Non se ne parla più. Ha finito il suo compito. Qual è la considerazione e la credibilità che come cristiano hai saputo e sai espandere intorno a te? E di conseguenza, quanto sei ritenuto dagli altri, credenti e non credenti, cristianamente affidabile? Che possiamo cogliere le tante profondità che questo incontro con Gesù può ancora trasmetterci e rifletterci in esse, ricordando bene che la parola vivente dà senso alla vita perché alimenta il pensiero, che la parola vivente è fonte di gioia perché soddisfa la vita emotiva, che la parola vivente è fonte di saggi consigli e può quindi ben orientare ogni nostro cammino, che questa parola vivente nella sua totalità trovi il giusto terreno in noi per lavorare in profondità stimolandoci a una continua e costante crescita nell'intima conoscenza del nostro Signore, guidandoci in una vita sempre più fondata sull'ubbidienza e sulla consacrazione, a dimostrazione di ciò che realmente siamo in Cristo. Amen.